Allora, siamo all'inizio di questo periodo di vacanze, no? Che poi in realtà rappresenta soltanto un giorno di vacanza in più, quello di lunedì, però potrebbe essere una buona occasione, avendo un poco di giorni davanti, un po' più rilassati, penso, immagino, di affrontare la presentazione di questo libro, che è praticamente il libro del corso. Quest'anno abbiamo un testo, questo testo è appena uscito ed è un libro di riferimento per questa classe, cioè è proprio centrato sull'argomento che svolgiamo in questa classe, quindi è un libro che in questo caso è un libro che fa parte del corpus didattico, è l'elemento, diciamo, fondamentale della bibliografia. È un libro che per molti anni, come dire, gli studenti, altri amici, eccetera, come dire, sentivano il bisogno che ci fosse e non c'era, adesso c'è, quindi voi siete la prima classe che ha il, come dire, la caratteristica di avere questo libro. Allora, innanzitutto come funziona? Alcuni di voi già lo hanno, mi pare, almeno una persona, no? Una persona, quindi è in giro, da Kappa c'è, ci dovrebbe essere anche da altre librerie, tipo Feltrinelli o altro, perché la casa editrice Carocci è una casa editrice abbastanza buona. Il costo, per fortuna, è un costo molto contenuto, non siamo con i libri di economia, di medicina, eccetera, che costano parecchie decine di euro, è 14,70, siamo riusciti, l'editore è riuscito a tenerlo a questo prezzo anche con una scelta che alla fine io ho fatto di non avere immagini, quindi è un libro, diciamo, di solo testo, volontariamente, sia per tenere il prezzo più basso, sotto i 15 euro, sia anche per un'altra ragione, perché effettivamente questo è un libro da leggere e effettivamente è un libro di taglio teorico che affronta una serie di problematiche che noi affrontiamo nel corso, però la struttura del libro e la struttura del corso è molto diversa, questo bisogna, diciamo, seguirlo. Vi ricordate la presentazione del corso? Noi abbiamo questi vari ambiti tematici, adesso siamo all'interno del primo discorso, il rapporto tra il web e la comunicazione, la nascita del bisogno di una, diciamo, di un'architettura diversa, poi affronteremo il mondo del bitmap, poi affronteremo il mondo del vettoriale, eccetera, sempre mettendo assieme fatti tecnici e fatti teorici. Questa è la struttura del corso, sostanzialmente. La struttura del libro non segue in alcun modo la struttura del corso, ha un'altra struttura che però funziona anche, credo, molto bene per voi. In che cosa, come è organizzato questo libro? È organizzato innanzitutto, mi chiudete la porta per favore, è organizzato in tre parti principali, parte prima che io chiamo questioni di contenuto, parte seconda che chiamo aspetti teorici e parte terza che chiamo nuovi spazi dell'interattività. Queste tre parti principali del libro hanno due entrate, come dire. La prima è un'introduzione che in maniera abbastanza veloce fa una storia sintetica e poi di nuovo c'è un ultimo capitolo che si chiama Sintesi, se non sbaglio, Sintesi, che di nuovo ritorna in forma, diciamo, complessiva ma molto più approfondita. Dopodiché, come avete forse capito o visto, le tre parti sono ciascuna caratterizzata da una parola che, come dire, è una parola di entrata all'argomento e allo stesso tempo fornisce una struttura di cui adesso vi parlo. Cioè è un libro che si può leggere in maniera, anzi, credo che la maniera più bella per apprezzarlo è proprio leggerlo in maniera sequenziale, no? Come se fosse appunto un libro che si legge dalla A alla Z. Però a rigor di termini è anche possibile Leggerlo un po' in maniera ipertestuale, che cosa vuol dire? Che una persona può essere attratta da una di queste parole, perché ogni capitolo ha una parola. Per esempio, nella prima parte le parole sono sostanza, che caratterizza un capitolo, comunicazione, che affronta un capitolo, città, che è un capitolo, e poi paesaggio, che è un capitolo. In qualche maniera, per esempio, la parola comunicazione, noi un poco l'abbiamo affrontata da alcuni punti di vista, quando abbiamo parlato del ruolo dell'informazione in una nuova generazione di architetture, no? Architetture in cui c'è un valore comunicativo, l'abbiamo affrontato in una lezione. Però, diciamo, la struttura del capitolo non è la stessa della lezione, si viaggia in maniera diversa. Il capitolo sostanza è in qualche maniera affronta dei concetti molto importanti che riguardano la nostra definizione di modernità, come perché il momento estetico è un momento così importante, il concetto di crisi, di cui in parte abbiamo parlato nella discussione, vi ricordate, comune, seminariale, quando abbiamo fatto il cerchio. La parola città invece, per esempio, non abbiamo ancora parlato e in fondo non parleremo mai. Andando avanti di questo passo, la parola paesaggio anche non è una parola di cui noi entriamo specificatamente in alcuna parte di questo corso. Quindi, diciamo, la lettura del libro è importante per varie ragioni. Prima di tutto perché vi dà un quadro più solido delle varie argomentazioni e poi alcune cose, alcuni elementi, concetti, informazioni viste a lezione li vedete da un altro angolo e credo che sia abbastanza bello questo. La parte seconda ha un taglio proprio prettamente teorico. Il primo è quello sull'informazione, su come possiamo definire l'informazione. Vi ricorderete, abbiamo fatto una lezione, vi ricordate quella sul valore convenzionale, no? Che cosa è questo, perché varia. Del tempo, come varia il tempo, la maniera nuova di pensare al tempo, non ne abbiamo parlato, in parte ne parleremo forse, dello spazio non ne abbiamo parlato, del modello ne parleremo invece abbastanza più in là della lezione. La parte terza ha a che vedere proprio col concetto di interattività, che è una delle basi proprio dello sviluppo teorico di questo corso. Senti, smettete di fare il sito Zoom, se ce l'avete fatta ce l'avete fatta, se no lo faremo dopo. Allora, dopodiché ci sono anche un'altra serie di cose abbastanza importanti per voi da capire, da utilizzare. A ogni capitolo, nella parte finale del libro, in questa specie di appendice bibliografica, ogni capitolo, anzi addirittura ogni paragrafo del libro, viene ripreso con un'argomentazione in questa parte finale, con un'argomentazione più bibliografica, cioè si danno ulteriori spunti o ulteriori elementi di riflessione o di approfondimento. Quindi, diciamo, l'ultima parte del libro è un approfondimento sostanzialmente bibliografico, ma non soltanto bibliografico, di varie questioni. Credo che sia una lettura piacevole, anche se abbastanza densa, e credo che un buon momento per farla è cominciare almeno in questa fase, no? Che è una fase un po' più di break, immagino io. Comunque sicuramente farà parte, diciamo, delle materie, degli elementi di cui discuteremo anche nel momento di esame. Poi volevo fare una seguente cosa, che è la seguente. Volevo organizzare una discussione di nuovo comune sia a voi, sia o a ex studenti, laureandi e anche qualche amico su questo libro, come abbiamo fatto la volta scorsa, qual era l'argomento? La crisi, no? Quando abbiamo parlato di crisi e modernità, perché mi sembrava una formula che funzionava abbastanza bene. Allora, per fare questo, secondo me bisogna che voi lavoriate in questa maniera. Leggete il libro nella sua integrità, anche perché non è un libro che ci vuole molto tempo e credo che sia, diciamo, il vostro lavoro leggere tra le altre cose. Dopodiché vi focalizzate su uno dei capitoli o delle parole chiave, cioè a una persona interessa di più il tema del paesaggio, a uno il tema teorico del tempo, a un altro il nuovo concetto di spazio e così via. E riferendosi a questa parola chiave andate sul blog sul mio blog e fate lo stesso processo dell'altra volta. Qui ho creato questo blog di entrata, Introduzione alla rivoluzione informatica di architettura. Voi qui col solito processo, e qua ve le ho riscritte perché vi viene facile, vi scegliete una parola, scrivete a cominciare da quella parola e potete con lo stesso meccanismo mettere una domanda o due domande se volete e se ritenete un approfondimento. L'approfondimento come sempre è un gioco che sta da molte parti, cioè sta qui ma sta anche probabilmente nel vostro blog e come può stare da altre parti, è soltanto un taglia e incolla, d'accordo? La data per questa discussione comune io la fisserei sicuramente non l'11, ma probabilmente tenderei a lavorare per il 18, d'accordo? Quindi abbiamo un punto, diciamo il 18 facciamo questa discussione sul libro, d'accordo? Con questa formalità, d'accordo? Il 18 aprile, quindi c'è diciamo abbastanza tempo. È chiaro? È lo stesso meccanismo. Allora, adesso invece veniamo al discorso del perché vi ho fatto fare questa apertura di uno spazio web. Allora, dovete, come dire, vi faccio un tutorial un po' che vi aiuta a capire alcuni processi. Poi i processi li metterete in atto, diciamo, direttamente voi, ma ci sono alcuni picchetti fondamentali che tanto vale siate un poco facilitati. Quanti di voi hanno mai fatto uno spazio web? Hanno una minima dimestichezza col fare uno spazio web? Tu hai fatto una sola... Com'è? Hai fatto al liceo, va bene. A maggior ragione vi illustriamo qual è la maniera di fare questa cosa e quali sono, diciamo, le componenti fondamentali in gioco. Prima di tutto dovete capire perché noi facciamo lo spazio web. Noi in questo corso per la prima volta abbiamo invertito il processo, cioè siamo partiti dalla creazione di strumenti, come dire, che tecnicamente si chiamano web di seconda generazione, cioè siamo partiti direttamente con la creazione del blog, no? Ognuno, tutti voi avete il blog e siamo anche, e tutti voi siete riusciti a creare un account YouTube e avere almeno un filmato YouTube. Quindi avete in realtà con questi due strumenti che si chiamano tecnicamente di seconda generazione web. Perché? Perché di fatto per varie ragioni questo. La prima ragione è perché siete stati estremamente facilitati nel processo di creazione, giusto? Cioè, fare un blog e fare un post ci avete messo pochissimo tempo, no? Ce l'avete fatta abbastanza tutti, senza particolari problemi, eccetera. Siete stati, come dire, guidati a fare una serie di cose dentro una cosiddetta shell, no? Dentro una impalcatura che vi ha fornito il blog stesso. Quindi siete riusciti, come dire, a pubblicare le vostre idee o anche a linkarvi l'uno con l'altro in maniera molto, molto facile, molto diretta. La stessa cosa in pratica è avvenuta anche con YouTube. Ora, diciamo, quindi questi sono ambienti fatti molto per la rapidità di pubblicazione, però allo stesso punto, come dire, siete per una serie di ragioni, cioè c'è un dare e un avere. Il dare è la rapidità di pubblicazione e il fatto di essere automaticamente in qualche maniera inseriti in un mondo comunitario, no? perché questo aspetto è importante, cioè i vostri blog sono facilmente legabili l'uno con l'altro, potete esplorare altri blog con una certa facilità, eccetera, eccetera. Diciamo, questi sono i vantaggi. Lo svantaggio qual è? È che di fatto si è abbastanza limitati da alcuni punti di vista espressivi che invece possono essere molto importanti, anzi sono molto importanti per questo corso, per voi e per la comprensione di come funziona diciamo il web. Adesso non so se questa è ancora in funzione questo affare, no, non lo è, allora io ci vado sempre in locale. Che cosa succede in questo corso? E questo probabilmente lo sapevate, ma vediamo dei corsi anche di alcuni anni fa, non so, vediamo, questi vanno per ordine, questo è 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, vediamo 2004. Allora, nel 2004 c'è, come in tutti gli altri corsi, c'è questo fatidico indirizzario. Questo indirizzario, come vedete qui, è contraddistinto da due fatti, dal nome e l'email come avete voi e soprattutto dal link al sito web. Allora, questo link al sito web in realtà apre un mondo enorme di ciascuna persona, un mondo che si può essere sviluppato nel corso, ma in alcuni casi può anche continuare dopo il corso, cioè questo è uno strumento che una volta che uno ce l'ha, l'idea è che non ce l'ha soltanto all'interno del corso, lo continua ad usare come strumento di comunicazione. Perché questo discorso dello strumento di comunicazione è fondamentale? Perché tutto, come dire, l'approccio di questa parte della lezione, l'importanza dell'informazione, il ruolo dell'informazione dal punto di vista sociale, dal punto di vista strutturale economico, dal punto di vista cognitivo, eccetera, c'è una cosa fondamentale che bisogna che vi rendiate conto, che voi dovete essere trasmettitori di informazione e non soltanto passivi ricettori. Questo è il bandolo di tipo, cioè proprio è il pilastro concettuale. Noi lavoriamo affinché ci sia una condizione biunivoca, cioè che voi guardiate ovviamente il web alla ricerca di informazione, ma che voi siete anche agenti diretti, cioè potete, dovete anzi, utilizzare questi strumenti per comunicare, per creare reti, per creare sinergie, eccetera. Allora, adesso qua può essere interessante vedere quanti di questi siti sono, diciamo, ancora attivi, funzionano o meno, perché in alcuni casi è successo che c'è stato, che so, una rottura del server di un giorno, alla persona che è arrivato il sito gli si dice: guardi, si è rotto il server, rimettilo, e la persona non l'ha rimesso. O possono essere successe delle cose per cui non ci sono più i siti, ma in linea di massima 70-80% ci dovrebbero essere. Qui c'è un piccolo trucco che c'è in tutte le varie cose. Qua in realtà è un modo di indicizzare i siti un po' per categorie, non è del tutto apparente, è fatto apposta, cioè questi sono dei link di web particolarmente riusciti in qualche maniera, un po' perché hanno webs ricche nella solidità e completezza delle parti, webs ricche nell'impatto grafico e nella comunicazione, web che contengono esiti originali negli assaggi e o approfondimenti. Sono gli stessi qua, questa è una maniera di linkare, vediamo se qualcuno funziona. Eccolo qua. Allora, questo è uno, per esempio, siamo andati a un sito web fatto originariamente nel 2004, in cui c'è un mondo, questo mondo è un mondo molto, come dire, in questo caso elaborato anche dal punto di vista grafico, dal punto di vista della comunicazione, eccetera. È quindi un mondo molto ricco di questa determinata persona, di cui possiamo imparare un sacco di cose, come lui ha vissuto questa esperienza, cosa ha fatto, che approfondimento ha fatto. Eccone un altro. Anche qua possiamo cominciare a entrarci dentro e cominciare a capire come l'ha strutturato, come ci sono i vari argomenti, eccetera. Tutti hanno delle caratteristiche abbastanza simili, nel senso che ci sono delle parti richieste, delle parti, diciamo, di approfondimento, delle parti di diario, di cosiddetto di diario di bordo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è dentro Tiscali e vediamo subito che c'ha un banner pubblicitario, mentre invece questo qua che è dentro Zoom, vedete, credo che questa è una trasformazione di Zoom, no? Voi l'avete fatto dentro Libero, Zoom? Alice? Comunque credo che sia, perché poi queste cose si rimbalzano l'uno con l'altro, no? Zoom è stato comprato da cose, comunque, d'accordo. Da chi ho ospitato, diciamo, lo spazio web, adesso vi parlo di alcune cose tecniche, non vi preoccupate. Allora, questo per dirvi che c'è un patrimonio molto importante, di questi siti web. Noi siamo andati soltanto a un anno. Noi siamo andati a un anno, abbiamo visto il 2004, che è l'anno di Terragni. Avremmo potuto fare la stessa cosa in quest'anno qua, e siamo nel 2003. Stesso ragionamento, si va all'indirizzario, perché l'indirizzario è la chiave a questo accesso. Che dov'è? Cerchi finali, logo, città, autoritratti, va indirizzario. Ecco qua, stesso più o meno meccanismo. In realtà, se a me mi interessa una persona la trovo da qua, ma se mi interessa avere una, diciamo, perlustrazione dei siti web, ci vado da qua. Come vedete, questa parte dei siti web nei vari anni ha anche dato luogo a delle modalità come dire, espressive sul web abbastanza, come dire, interessanti in alcuni casi, no? Però per me questo è una cosa che io lascio completamente agli studenti. La cosa che a me importa è il meccanismo di base, cioè a me importa che voi abbiate un sito web che ovviamente abbia dei canoni di minimo di decenza, però per me non è fondamentale che voi spingiate dal punto di vista grafico o dal punto di vista delle animazioni. Questa è una scelta vostra individuale. Alcuni di voi hanno molto desiderio, una volta che aprono questo capitolo, a forzare, diciamo, una serie di aspetti di comunicazione, eccetera, eccetera. Altri invece preferiscono avere un sistema molto flat, che come io chiamo. Il mio sito in particolare è un esempio paradigmatico di sito che praticamente non ha quasi nessun effetto, anzi non ha nessun effetto, un po' perché non ce n'ho mai avuto il tempo e la voglia, e un po' perché dentro di me io penso che la cosa veramente importante è le cose che io comunico piuttosto che la maniera di comunicare. Però, diciamo, queste sono accezioni, diciamo, diverse, di cui ognuno dà un po' la propria. Detto questo, c'è un'altra ragione assolutamente fondamentale per questa creazione dello spazio web, che non è soltanto questo primo livello, cioè che diventa un contenitore molto più malleabile, molto più personalizzabile di un blog, ma un'altra delle ragioni fondamentali è che i vostri lavori in progress e soprattutto le ricerche finali in realtà sono tutte pubblicate sul web. E che cosa succede? Vediamo un attimo. Ecco, questa sezione qua, Final Works of the CAD Course since 1999, ok, in queste sezioni ci sono i lavori finali dei gruppi di studenti per ogni tema. Queste ricerche, la caratteristica forte di questo corso è che praticamente il lavoro finale è automaticamente pubblicato, è automaticamente presentato attraverso il web ed è automaticamente pubblicato, è appunto un elemento di questa, diciamo, logica complessiva. Allora, per esempio, se noi andiamo, che so, andiamo a questi Vediamo per esempio, ecco, quest'anno qua, che era un anno con molte ricerche sul Tech Expo, qua, questa addirittura ci sono due versioni, inglese e italiano. Qui che cosa succede? Stiamo vedendo la versione italiana. Guardate che cosa succede qui. Qui succede, in realtà si trattava di un progetto, di un'esposizione virtuale fatta sulle sponde del Tevere, in cui vari gruppi di studenti lavoravano ciascuno in un'area, per farla molto breve, in realtà è molto più articolata di così la questione. E vedete che ogni gruppo, in questo caso che prende questi quattro studenti, ha una serie di fatti importanti. Questi sono i link ai loro siti individuali, quindi tu da qua puoi riandare a vedere Pistilli, questo Fabrizio Pistilli, che cosa lui specificatamente aveva come sito individuale. E poi c'è però, questo è importante, il sito che presenta il lavoro specifico. E il lavoro specifico è, come dire, è un lavoro importante, che ha molte componenti, ha componenti di tipo di lettura di una serie di fenomeni. In questo caso loro propongono una terme di nuova concezione, un edificio termale di oggi all'interno di questo parco, quindi di questa esposizione virtuale. Quindi all'interno di questo ci sono tanti capitoli e sottocapitoli su tutta questa faccenda, che si arriva fino al progetto vero e proprio. In alcuni casi ci sono delle animazioni, alcune cose in questo caso non funzionano, però insomma, grosso modo vi rendete conto che ci sono le cose. Così come queste, praticamente ce ne sono molte, stiamo vedendo i lavori del 2003, potremmo vedere quelli del 2001, del 2004, del 2005, del 2006. Tutte queste cose sono in rete. Che vuol dire che sono in rete? Vuol dire un sacco di cose, vuol dire che sono automaticamente pubblicate, vuol dire che ciascuno di voi può legare questa ricerca ad altre, può farla conoscere ad altri, cioè si apre una potenzialità enorme legata a queste cose. Alcune, tra l'altro, anche dal punto di vista, come dire, questa non so se ne avevamo parlato in una qualche circostanza, ma questa per esempio è un lavoro sul gasometro, in cui il gasometro in quella zona diventa una vera e propria macchina performativa. Adesso questo lo sta caricando in rete, ce lo togliamo. Però è molto, diciamo, tutte le varie parti sono estremamente, diciamo, articolate, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista di come fare. E tra l'altro hanno anche una serie, stiamo andando in rete, quindi adesso un attimo può anche essere rallentato. Questa simula alcuni effetti possibili in questa macchina, diciamo, di comunicazione. Vedete, siamo in rete, quindi noi si può avere un'idea molto precisa di questo progetto. E chiaramente tutto è pensato perché ci sia la maniera, come dire, corretta di usare le informazioni, cioè queste informazioni a chi interessano saranno a loro volta linkato questo sito, sarà detto a chi ha fatto una determinata cosa, però serve anche per andare avanti, per pensare di più, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente tutte le persone sono rintracciabili via email, sono rintracciabili attraverso il loro sito e così via. Quindi questa cosa che noi stiamo iniziando adesso in realtà è assolutamente strutturale, cioè voglio dire, è un elemento fondamentale. E capite che non possiamo fare lavori finali di questo tipo nel blog. Questa è la ragione, perché sennò sembrerebbe che io sia spinto da un istinto sadico. Invece non sono spinto da un istinto sadico, siccome sarà un lavoro in crescita, come dire, abbiamo bisogno della creazione di uno spazio web, d'accordo? Che sarà progressivamente messo a punto. Alcuni di voi prima lo fanno, poi improvvisamente gli vengono il desiderio di renderlo, diciamo, più interessante, eccetera. Però è uno strumento fondamentale di quello che succede in questo corso. Allora, Ed è abbastanza bello questa cosa che noi siamo in grado di vedere lavori anche di molti anni fa, e ci rimaniamo male quando un qualcosa non è in rete perché non è stata aggiornata, perché originariamente c'era. Vediamo, questo per esempio è sparito, vedi? In questo caso è inesistente. Perché? Perché è successo qualche cosa nel frattempo. Cioè, nel frattempo questo gruppo non ha più, è successo qualcosa, per cui prima c'era e poi non c'è più. Allora, se poi noi siamo disperatamente alla ricerca di sto mamma Ada, di questo che dicono, perché qua nel riassunto a noi ci interessa da morire, possiamo cominciare a vedere in qualche maniera. Neanche Fornetti c'è più. E Marcoccia c'è più? Marcoccia c'è o non c'è? Forse c'è Marcoccia. Possiamo cominciare a vedere in qualche maniera dai membri che è successo, contattarli, cercarli, non so, possiamo fare una serie di operazioni. La maggior parte comunque, una buona parte, sono ancora in, diciamo, funzionali. Comunque, certo che se uno... volesse, ripetiamo, qua sono dal 2006 al 1999, sono parecchi questi lavori. Allora, detto ciò, capita, diciamo, il perché c'è questa richiesta, vediamo un attimo quali sono le componenti fondamentali di un sito web e come, diciamo, quali sono gli elementi tecnici di un sito web, e cerchiamo di capirli in maniera da darvi delle, come dire, delle impalcature di come farlo, d'accordo? Lo facciamo, è una specie di tutorial, però alcune cose è bene capirle subito. Allora, io ho parlato in ambiti Windows. Si usano generalmente come programmi per fare queste cose. Allora, innanzitutto ho bisogno di un programma che mi scriva, come dire, o meglio, mi traduca, perché la realtà più logica è questa, mi traduca quello che io scrivo nel cosiddetto programma, nel cosiddetto linguaggio HTML. D'accordo? Che cos'è l'HTML? Hypertext Markup Language. Che cos'è l'HTML? L'HTML è una meravigliosa invenzione dell'umanità. Questa è in sostanza l'HTML, una di quelle fortunate invenzioni dell'umanità. Per una strada che adesso non vi sto esattamente a spiegare, ma come dire, dalla seconda metà degli anni Ottanta è uscita una metafora nuova, che è quella della cosiddetta ipertestualità. Che cos'era l'ipertestualità? La possibilità di legare le informazioni non in maniera sequenziale, ma attraverso un salto. Questo è importante. Per cui i nuovi sistemi a interfaccia, a finestra, di cui parleremo, per cui in uno schermo io posso avere tante finestre, come voi sapete benissimo, l'invenzione attorno all'87 è stato proprio di un linguaggio che si chiamava HyperTalk. E questo HyperTalk in realtà non faceva altro che fare una cosa molto semplice, di collegare un'informazione a un'altra informazione residente in un altro, diciamo, in un'altra finestra, diciamo così, molto semplicemente. La base di questo ragionamento è appunto quello che si chiama ipertest, cioè non un fatto che tu devi andare sequenzialmente, ma puoi andare a salti, e quindi puoi collegare informazioni in vario modo, d'accordo? Questa è la base dell'ipertest. Questa invenzione qua aveva un suo linguaggio che si chiamava HyperTalk. Questo linguaggio, l'evoluzione di questo linguaggio è diventato questo fatidico HTML. Qual è la cosa importante
che negli anni 1987 o qualcosa del genere, questo linguaggio hypertonic era presidente su un dischetto, cioè le informazioni che poteva gestire attraverso il SAT erano quelle contenute in un dischetto, giusto, 1800K, d'accordo? Poco più in là è diventata una maniera per gestire i CD-ROM, cioè molte più informazioni, perché un CD-ROM ce n'erano 700 megabyte, no? Di informazioni, quindi molte di più, però sempre in maniera locale. Invece la importantissima, diciamo, rivoluzione dell'HTML è che gestisce con questa modalità le informazioni sulla rete dei computer. Quindi teoricamente infinite, perché è in costante crescita, come se fosse l'universo stesso che cresce davanti a noi, e così è l'informazione, cresce continuamente. Allora, questa modalità intertestuale è diventata molto importante, estremamente importante, ed è alla base dei sistemi di internet. Io sono un fortissimo sostenitore del sistema HTML, che è il sistema perché io credo moltissimo nel sistema HTML, e perché vi voglio far capire una vera e propria filosofia, perché è un linguaggio che in fondo può anche non essere percepito da voi come linguaggio, anche se alcuni piccoli aspetti adesso ve li insegno. In realtà è un linguaggio che ha questa caratteristica, è dentro di sé, è costruito in maniera ipertestuale, consente di avere questi link ipertestuali, ha altre caratteristiche fondamentali. La prima, che è un linguaggio multipiattaforma, e questa è una cosa importantissima. Cioè è un linguaggio che funziona tanto indipendentemente dai sistemi operativi. Questa è una cosa importante, ecco perché è una rivoluzione azzeccata dell'umanità, è questa, perché permette una cosa che prima era proprio pensabile, no? Che sistemi Unix, sistemi di wireframe di vario altro tipo, sistemi operativi Windows, sistemi operativi Mac, eccetera, hanno una piattaforma comune, sostanzialmente comune. E quando queste cose non funzionano, 99 su 100 non dipende dall'HTML, perché l'HTML è costruito proprio per essere multipiattaforma, quanto per il fatto che, diciamo, per fare le cose un po' più fighe sono stati inseriti anche altre modalità di linguaggio, tipo soprattutto quelle su base Flash, e quindi quelle hanno diciamo qualche piccola idiosincrasia, anche se funzionano molto bene per alcune ragioni, come YouTube, che in sostanza è un'implementazione di un sistema Flash, no? Per questo è così efficiente, tutto pare così. Allora, quindi l'HTML è un linguaggio alla base di questi sistemi. Il problema è come ci arrivo io all'HTML, questo è il bando del problema. Una volta ci si arrivava, i primi siti web dovevano effettivamente quasi programmare in HTML, cioè dovevano conoscere. Oggi in realtà è quasi del tutto trasparente, anzi, praticamente trasparente. Potete anche non sapere neanche una parola di codice HTML, siete in grado tranquillamente di fare un sito web. Qual è per esempio il linguaggio HTML? Quando avete linkato nei blog le immagini e avete delle strane cose, quella è una maniera in cui dentro c'è un codice HTML, no? Quello è un mini codice HTML che dice, no, mettimi la parola con link attivo, sostanzialmente. Quello è un piccolo parte. Quindi un'altra caratteristica molto importante del linguaggio HTML è che è modulare, cioè nel senso che non c'è bisogno di scrivere un unico megaprogramma, puoi inserire tag di codice cosiddetto per fare delle specifiche azioni. E possono esserci molte tag di queste azioni, ma adesso lasciamo perdere questo, non vi preoccupate, sono cose di varia umanità, non importano, diciamo, tecnicamente. Il problema è, se io devo pubblicare sul web, devo scrivere in HTML, o meglio, devo arrivare a un prodotto HTML, no? Perché se no non funziona, d'accordo? Come faccio a fare una cosa HTML? Allora, si usano generalmente dei programmi specializzati a creare questo, diciamo, ambiente HTML senza che voi facciate molta fatica, anzi senza che facciate nessuna fatica, d'accordo? O quasi nessuna fatica. Allora, un programma che fa questo si chiama Dreamweaver. Questo è un programma che fa questo lavoro. Un altro programma più semplice che fa questo lavoro, sempre nell'ambiente Windows, è Front Page. Poi c'è un terzo sistema, che è il sistema più facile di tutti, che però fa un po' dei pasticcetti, però è, diciamo, alle brutte si può usare, almeno all'inizio, se uno proprio sta disperato, non riesce a mettere le mani su questi programmi per altre ragioni, c'è un sistema che è il sistema, diciamo, più facile, anche se è un sistema un po' spurio, quindi in realtà crea tutta una serie di cose che non è ideale e non ci si può vivere più di tanto, però per fare il primo assignment, se uno si trova in difficoltà, può fare questo terzo sistema che adesso vi illustro. Cioè, è molto semplice in realtà. Si va dentro un word processor tipo Word, che tutti hanno, si scrive quello che si vuole scrivere, si mettono le immagini che si vogliono mettere e poi gli si chiede esporta come web page, d'accordo? Lui a quel punto automaticamente vi traduce tutto in formato HTML senza che voi ve ne rendiate conto, cioè come ve ne rendete conto, non l'ha fatto. E a questo punto voi avete una cosa pronta, d'accordo? Per questo. Perché non è molto, molto consigliabile andare troppo avanti con questo sistema? Perché non, in realtà, cioè, fa un codice molto sporco, crea duplicati di file, fa un po' dei casinetti. Però alle brutte si può usare, all'inizio sono più che si può usare. Avete capito? Oh. Quindi in questo caso è semplicemente una traduzione del file che voi fate localmente in un formato HTML. In questi altri casi, come dire, voi potete fare in parte un taglio e copia tra il vostro documento e, diciamo, Dreamweaver, dopodiché lo salvate e avviene quest'altro passaggio che dovete, diciamo, capire una volta per tutte. Allora, quindi la prima parte è creare questo mio documento. Adesso poi lo creiamo, così lo vediamo facilmente. Creare un documento HTML. Poi voi avete fatto lo spazio web. Allora, che cosa devo fare? Una cosa molto semplice. Devo prendere questo documento che sta sul mio computer, devo prenderlo e metterlo nel mio spazio web. Giusto? Questo devo fare, perché io ho creato lo spazio web, ma non c'è niente in questo spazio web, d'accordo? Allora, nello spazio web che voi avete creato con Zoom o con spazi web di altro tipo che potete avere, desiderio di avere o meno, dovete trasportare il vostro file HTML dal vostro computer allo spazio web vostro, d'accordo? Questa operazione si fa in due modi sostanziali, di cui il principale, alla fine quasi tutti fanno questo, con dei programmi che si chiamano FTP, File Transfer Protocol, cioè sono dei programmi molto semplici che adesso poi lo possiamo vedere nel mio caso, credo che Zoom vi indichi la possibilità di scaricare il programma, come si chiama? Notar programma, allora bisogna cercare, poi lo cerchiamo nel tutorial, ci sono vari programmi nei sistemi Windows che sono dei programmi FTP, adesso ne cerchiamo uno perché c'è un tutorial su questo e ve lo do. A volte dentro Zoom forse come strumenti danno anche, diciamo, la possibilità di scaricare uno di questi programmi FTP. Sono programmi molto semplici che servono a prendere il file da qua a metterlo là. FTP si chiamano.
Adesso comunque durante il break ve ne cerco uno, perché adesso non so il nome dei sistemi Windows, ma insomma, probabilmente se molto spesso in Zoom ci sono anche. Sì.
Lui scrive questo, indirizzo server e tutti i PC per caricare le pagine.
D'accordo, no, quello no, no, adesso vi spiego che cosa è quello. No, quello è fondamentalissimo averlo, perché se non avete fatto quello non avete fatto niente, quello è la password dell'indirizzo. Però vi serve un programma che vi apra il file e ve lo metta, diciamo, in rete nel vostro luogo, e questo si chiama il programma FTP. Adesso vi do il nome di uno, oppure è anche possibile, se lavorate dentro Dreamweaver, diciamo, impostare automaticamente il fatto della, che quando voi avete finito di fare il vostro sito, lui automaticamente lo scarica, cioè voi segnate una volta per tutte l'indirizzo di arrivo del server e quello lo fa automaticamente. Calma, e salve. L'FTP ce lo risolviamo tra un attimo, vi cerco un nome di un programma, poi in qualche maniera ci mettete le mani, sapete come fare. Allora, oppure lo fate da Dreamweaver. Adesso però dovete capire alcuni aspetti della filosofia di questa, diciamo, di questo mondo, alcune cose abbastanza semplici. Quindi io apro Dreamweaver per farvi capire in realtà in che cosa consiste il. Io lo faccio a livello molto basico, cioè non utilizzo stili, non utilizzo tabelle, non utilizzo layer, non utilizzo una serie di cose molto numerose che ci possono essere nei siti, d'accordo? Diciamo tutte queste cose, it's up to you, vedete voi se poi le volete fare, imparare, dire, eccetera. Ci sono sempre tutorial in linea, più o meno uno lo capisce. È chiaro che sono programmi che ormai sono arrivati a un livello di evoluzione molto forte. E come Word, no? Alcuni che sanno usare Word sanno che quante migliaia di funzioni ci abbia. Però io vi sto soltanto insegnando le cose basiche, no? Come si scrive, come si salva, come si fa, come si accede a un documento elettronico. La stessa cosa in Dreamweaver, per cose molto basiche. Però attraverso queste cose basiche io ho fatto il mio sito, che ormai è, diciamo, da tempo, no? Uno strumento che comunque funziona abbastanza bene. Allora, praticamente vi insegno le tecniche che adopero io, sono del tutto basiche, potete andare enormemente più avanti, alcuni di quei siti che avete visto prima scorrendo in realtà utilizzano questo tipo di tecniche. Allora, ragioniamo adesso, chiudiamo questo e entriamo dentro Dreamweaver, eccolo qua. Creiamo un nuovo documento. In realtà lui all'inizio, vediamo un po' su questo, adesso se inceppa subito. Ok. Qui c'è un mondo e quell'altro di possibilità. Noi adesso facciamo la cosa più semplice del mondo, d'accordo? In realtà è possibile fare molto di più. Noi adesso facciamo una cosa basica proprio. Creiamo una pagina HTML, d'accordo? Eccola qua. Una pagina base in HTML. Ok, siamo davanti a un foglio vuoto. Io dentro questo foglio evidentemente posso scrivere, d'accordo? Scriviamo quello che mi interessa. Allora, che cosa posso voler fare? Voglio fare dei link al mio blog, per esempio, e al sito del corso, per esempio. Questa è una cosa che vorrei poter fare. Poi cosa vorrei fare? Vorrei inserire un'immagine, giusto? Poi che cosa vorrei fare? Vorrei inserire un filmato, giusto? Per esempio. Poi che cosa vorrei fare? Vorrei legare questo ad un altro file. Ok? Queste sono, diciamo, alcune operazioni. Allora, innanzitutto ci sono alcune cose che dovete capire nel linguaggio HTML e come funziona il linguaggio HTML. Andiamo qua nel mio sito, sperando che funzioni adesso, vediamo un po'. Non funziona. Allora andiamo. Andiamo a uno dei siti dei ragazzi. Ok. Ok. Allora, la prima cosa che dovete capire è la seguente. Il linguaggio HTML è costruito in questa determinata maniera, che questa è la risultata, no? Questo è, diciamo, la pietra miliare per non avere problemi è capire questa cosa, che quello che c'è nel mio computer, e io lo chiamo per esempio, non so, cartellina con scritto mio sito, d'accordo? Quello che esiste in questa cartellina è e deve essere assolutamente identico a quello che c'è nel vostro server Zoom. Questo si deve capire. O nel vostro altro server. Questa cartellina, tale il contenuto di questa cartellina, si deve ritrovare pari pari dentro il sito Zoom. Si chiamano un mirror, cioè il contenuto della cartellina che per voi è la cartellina del vostro sito deve essere identico a quello che c'è nel server remoto in Zoom. Questo è il concetto chiave e basilare. Se capite questa cosa vi evitate il 90% dei problemi, d'accordo? Perché il 90% dei problemi nascono dal fatto di non capire questa cosa. Quello che è il vostro sito è il locale, cioè sul vostro computer, è identico nel server Zoom. È una copia, infatti si chiama mirror, d'accordo? Se uno ha capito questo si è evitato il 90% dei problemi. Dopodiché, vediamo alcuni di voi che hanno già fatto uno di voi c'ha l'indirizzo Zoom. Che indirizzo Zoom c'ha? Ok. Allora, il suo indirizzo è, vediamo che cosa succede. Xumer, giusto?
Sì,
punto alice.it/ tutto di seguito. Probabilmente non ci sarà un bel niente in questo momento. Non c'è niente. Adesso noi mettiamo questa prima cosa, così facciamo tutto il ciclo, capito? Lo facciamo per prova. Lui in questo momento, ecco, è tutto vuoto. O meglio, che cosa ha lui? Ha una specie di cosa preconfezionata che ti permette di confezionare in linea, che però non è quello che a noi interessa, perché sennò tanto valeva che c'avevamo il blog, capito? Noi questa cosa la possiamo prendere e buttare in realtà. Questa è una maniera di creare il sito preconfezionato, ma a noi non ci interessa questo sito preconfezionato, mi spiego? Mi seguite? Questa è una maniera di farla in linea, capito? Però a noi non ci interessa, ci sarà un modo guidato per fare questo, ma a noi non ce ne frega niente di questo, a noi ci interessa lo spazio. E lo vogliamo fare noi, d'accordo? Allora adesso proviamo a fare proprio questo tuo, vediamo se ci riusciamo, d'accordo? E lo facciamo come prova. Allora, in realtà, la prima cosa che dovete capire, lui in realtà, seguitemi su questo punto, è alla ricerca di un file che si chiama index.htm. Qua lo chiama diverso, vediamo come lo chiama, index.html. No, è strano. Allora, forse qua lo definisce in maniera diversa. Luciano, ma come lo può chiamare?
Index.
No, c'è una maniera diversa per creare questa prima cosa, va bene, non fa niente. Normalmente, lasciamo perdere, normalmente tutti i siti sono costruiti così, che dentro l'indirizzo, anche se non è specificato il file, vanno direttamente a cercare un file che si chiama index.htm. Ci va automaticamente, anche se non, come dire, se non è indicato, quando c'ha il nome soltanto di una cartellina e non c'è altro, cioè e non ha altre indicazioni, lui va sempre a cercare una cosa che si chiama index.htm. Per lui ci va direttamente se non ha altre più specifiche indicazioni. Allora, è buona norma di chiamare la prima pagina che noi facciamo index.html, cioè questa prima parte noi la chiamo index.html, però prima di questo io devo avere molto chiaro dove nel mio computer vado a mettere queste cose. Questo è fondamentale. Allora, io dentro il mio computer mi faccio una cartella che mi tiene, diciamo, tutti i documenti di questo sito. Questo è un altro aspetto fondamentale, perché se non fate questo diventate matti, d'accordo? Mettetela dove te pare. Il Mac è costruito in maniera che costruisce già delle specie di partizioni tematiche, quindi io in realtà la maniera giusta di farla è dentro una cosa che lui chiama siti. Io quindi qua mi creo una cartella che chiamo in questo caso sito Moles, d'accordo? Perché sto facendo il sito di Moles. Questo è fondamentale. Cioè, tutte le cose che riguarderanno il mio sito saranno tutte sempre localizzate dentro sito Moles. Mi spiego? Qualunque documento. E il contenuto di sito Moles è uguale al contenuto del server remoto, che noi adesso faremo, d'accordo? Allora, andiamo dentro il sito Moles. Non c'è niente, ovvio che non c'è niente, ho soltanto creato la cartellina. Mi spiego? Ok. Adesso ho arrivato dentro Dreamweaver e posso salvare il mio documento. Siccome è la mia home, sto facendo, io la chiamo proprio index. Index.htm, scusatemi. Proprio perché l'index vuol dire che è sempre l'home di qualunque cartellina o sottocartellina creo. Mi spiego? Allora, adesso faccio una cosa molto semplice, mi devo andare a cercare dove ho creato il sito Moles. Eccolo qua, perché ovviamente questo index deve stare dentro questa cartellina. Ci siamo su questo, no? Vero? Ok. Allora, adesso ho creato un file HTML, anche se io non capisco che è HTML, io penso che sia un normale file di scrittura, che che contiene, diciamo, queste informazioni. Adesso facciamo una serie di cose. Un altro elemento, facciamo alcune di queste cose, alcune giuste e alcune sbagliate. Voglio fare del link al mio blog, al sito del corso. Allora, come faccio? Ci sono molti modi, ma diciamo in linea di massima posso prendere la parola blog, no? E diciamo scurirla e inserire il link. Qui posso fare in vario modo, inserire un hyperlink, oppure il sistema che funziona bene in Dreamweaver è adoperare la finestra properties. Ecco, con questa finestra properties fate l'80% di quello che vi serve avere. Dentro Windows attivate la finestra properties. Con properties praticamente siete a cavallo, avete fatto quasi tutto. Allora, vedete che ho scritto blog? Io nel blog, che voglio fare, secondo voi? Vorrei inserire un link. Come faccio a inserire il link? Mi metto a scrivere http.moles.com. Sarebbe la stessa cosa, però non è mai una buona idea fare così. Perché non è una buona idea, secondo voi? Perché è facilissimo sbagliare. Il sistema è quello del cut and copy vivo, il più possibile. Che cosa faccio, secondo voi? Faccio questa bella cosa. Dove lo trovo lui? Lo trovo qua. Allora, siccome io qua vi ho chiesto di fare questa cosa, io qua ve lo trovo, Moles ci dovrebbe essere qua, a rigor di termini, giusto? Luciano Moles, ecco qua. Lui ha fatto il bel casino. Luciano Moles è un disgraziato. Ah, ecco. Perché quello è un link. Eccolo, questo funziona. Già da quello già avevo capito, speriamo che funzioni. Eccolo qua, fantastico, l'ha caricato. Però in questa, ecco quello lì dell'altra volta, però con questa particolare modalità non mi fa vedere, mostra barra degli indirizzi, eccolo qua. Allora, questo è quello giusto, lo copio, perché così sono automaticamente certo di non fare sbagli, capito? Questo è il sistema. Vado a Dreamweaver, lo prendo qua e l'attacco. Bangede, eccolo qua. E quindi ho fatto un cut and copy, sto tranquillo. Vedete che questa parola mi è cambiata come link, d'accordo? Vado al sito del corso, stesso identico meccanismo, no? Ci vado direttamente, me lo incollo. Adesso non lo posso fare perché non è attivo, io faccio un'altra, una variante, mi attacco un altro link che mi piace, mi attacco quello del blog, va bene, mi attacco questo, d'accordo? Facciamo finta che sia questo, stessa identica modalità, sono riuscito a farlo. Dopodiché un'altra cosa soltanto, e poi facciamo un piccolo break. Attenzione, nei limiti del possibile, a questo benedetto title, perché questo title nel web è importante, perché è importante, perché fa seguire una serie di ricerche a secondo di quello che c'è scritto esattamente lì. Quello non è il nome del file, d'accordo? Ma è quello che appare come titolo quando fate le ricerche blog. Allora potete scrivere questa, non so, per esempio, home page di Moles, d'accordo? Oppure quello che volete, però è importante, perché è una maniera di indicizzare, d'accordo? Poi, soprattutto all'inizio del tipo del blog, la gente che sapeva l'importanza di queste cose, per esempio, scriveva architettura, 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 perché, diciamo, i motori di ricerca all'inizio erano abbastanza stupidi, quindi andavano nel primo, non per una serie incrociata di elementi che su cui si basano oggi i motori di ricerca, ma credevano che il primo fosse quello che ci avesse più volte scritto architettura, mi spiego? Come? Sì, anche un tag, e diventa un titolo. Originalmente questi erano dei trucchi